5. Il matrimonio continua. Fui un poco imbarazzato quando mi domandarono in qual modo mi sarei comportato per raggiungere tale scopo. Maltrattarli e picchiarli? Alberta, ridendo, disse: il mezzo più sicuro sarebbe di ucciderli. Vedevo che Ada era animata dal desiderio di non spiacermi, perciò esitava, ma ogni suo sforzo non poteva condurla oltre l'esitazione. Poi disse che vedeva che era per bontà che io pensavo di organizzare così la vita dei miei figliuoli, ma che non le pareva giusto di vivere per prepararsi alla morte. M'ostinai e asserii che la morte era la vera organizzatrice della vita. Io sempre alla morte pensavo, e perciò non avevo che un solo dolore, la certezza di dover morire. Tutte le altre cose divenivano tanto poco importanti che per esse non avevo che un lieto sorriso o un riso altrettanto lieto. M'ero lasciato trascinare a dire delle cose che erano meno vere, specie trovandomi con lei, una parte della mia vita già tanto importante. In verità io credo di averle parlato così per il desiderio di farle sapere che io ero un uomo tanto lieto. Spesso la lietezza m'aveva favorito con le donne. Pensierosa ed esitante, essa mi confessò che non amava uno stato d'animo simile. Diminuendo il valore della vita, si rendeva questa anche più pericolante di quanto madre natura avesse voluto. Veramente ella m'aveva detto che non facevo per lei, ma ero tuttavia riuscito a renderla esitante e pensierosa, e mi parve un successo. Alberta citò un filosofo antico che doveva somigliarmi nell'interpretazione della vita, e Augusta disse che il riso era una gran bella cosa. Anche suo padre ne era ricco. «Perché gli piacciono i buoni affari», disse la signora Malfenti ridendo. Interruppi finalmente quella visita memoranda. «Non v'è niente di più difficile a questo mondo che di fare un matrimonio proprio come si vuole. Lo si vede dal caso mio, ove la decisione di sposarmi aveva preceduto di tanto la scelta della fidanzata. Perché non andai a vedere tante e tante ragazze prima di sceglierne una? No, pareva proprio mi fosse spiaciuto di vedere troppe donne, e non volli faticare. Scelta la fanciulla, avrei anche potuto esaminarla un po' meglio e accertarmi almeno che essa sarebbe stata disposta di venirmi incontro a mezza strada, come si usa nei romanzi d'amore a conclusione felice. Io invece lessi la fanciulla dalla voce tanto grave e dalla capigliatura un po' ribelle, ma assettata severamente, e pensai che, tanto seria, non avrebbe rifiutato un uomo intelligente, non brutto, ricco e di buona famiglia come ero io. Già alle prime parole che scambiammo sentii qualche stonatura, ma la stonatura è la via all'unisono. Devo anzi confessare che pensai: ella deve rimanere qual è, poiché così mi piace, e sarò io che mi cambierò se essa lo vorrà. In complesso ero ben modesto, perché è certamente più facile di mutare se stesso che non di rieducare altri. Dopo brevissimo tempo la famiglia Malfenti divenne il centro della mia vita. Ogni sera la passavo con Giovanni, che dopo che m'aveva introdotto in casa sua s'era fatto con me anche più affabile e intimo. Fu tale affabilità che mi rese invadente. Dapprima feci visita alle sue signore una volta alla settimana, poi più volte, e finii con l'andare in casa sua ogni giorno a passarci varie ore del pomeriggio. Per insediarmi in quella casa non mancarono pretesti, ed io credo di non sbagliare asserendo che mi fossero anche offerti. Portai talvolta con me il mio violino e passai qualche poco di musica con Augusta, la sola che in quella casa suonasse il piano. Era male che Ada non suonasse, poi era male che io suonassi tanto male il violino, e malissimo che Augusta non fosse una grande musicista. Di ogni sonata io ero obbligato di eliminare qualche periodo perché troppo difficile, col pretesto non vero di non aver toccato il violino da troppo tempo. Il pianista è quasi sempre superiore al dilettante violinista, e Augusta aveva una tecnica discreta. Ma io, che suonavo tanto peggio di lei, non sapevo dirmene contento e pensavo: se sapessi suonare come lei, come suonerei meglio? Intanto che io giudicavo Augusta, gli altri giudicavano me, e come appresi più tardi, non favorevolmente. Poi Augusta avrebbe volentieri ripetute le nostre sonate, ma io m'accorsi che Ada vi si annoiava, e perciò finsi più volte di aver dimenticato il violino a casa. Augusta allora non ne parlò più. Purtroppo io non vivevo solo con Ada le ore che passavo in quella casa. Essa ben presto m'accompagnò il giorno intero. Era la donna da me prescelta. Era perciò già mia, ed io l'adornai di tutti i sogni perché il premio della vita m'apparisse più bello. L'adornai, le prestai tutte le tante qualità di cui sentivo il bisogno e che a me mancavano, perché essa doveva divenire, oltre che la mia compagna, anche la mia seconda madre, che mi avrebbe addotto a una vita intera, virile, di lotta e di vittoria. Nei miei sogni, anche fisicamente, l'abbellii prima di consegnarla ad altri. In realtà io nella mia vita corsi dietro a molte donne e molte di esse si lasciarono anche raggiungere. Nel sogno le raggiunsi tutte. Naturalmente non le abbellisco alterandone i tratti, ma faccio come un mio amico, pittore delicatissimo, che quando ritratta delle donne belle pensa intensamente anche a qualche altra bella cosa, per esempio della porcellana finissima. Un sogno pericoloso perché può conferire nuovo potere alle donne di cui si sognò e che, rivedendo alla luce reale, conservano qualche cosa delle frutta, dei fiori e della porcellana da cui furono vestite. M'è difficile di raccontare della mia corte ad Ada. Vi fu poi una lunga epoca della mia vita in cui io mi sforzai di dimenticare la stupida avventura che proprio mi faceva vergognare di quella vergogna che fa gridare e protestare. Non sono io che fui tanto bestia. E chi allora? Ma la protesta conferisce pure un po' di sollievo, ed io vi insistetti. Meno male se avessi agito a quel modo un 10 anni prima, a 20 anni, ma esser stato punito di tanta bestialità solo perché avevo deciso di sposarmi mi pare proprio ingiusto. Io che già ero passato per ogni specie di avventure condotte sempre con uno spirito intraprendente che arrivava alla sfacciataggine, ecco che ero ridivenuto il ragazzetto timido che tenta di toccare la mano dell'amata, magari senza che essa se ne avveda, e poi adora quella parte del proprio corpo che ebbe l'onore di simile contatto. Questa, che è stata la più pura avventura della mia vita, anche oggi che son vecchio, io la ricordo quale la più turpe. Era fuori di posto, fuori di tempo quella roba, come se un ragazzo di 10 anni si fosse attaccato al petto della balia. Che schifo! Come spiegare poi la mia lunga esitazione di parlare chiaro e dire alla fanciulla: risolviti, mi vuoi o non mi vuoi? Io andavo a quella casa arrivandovi dai miei sogni. Contavo gli scalini che mi conducevano a quel primo piano, dicendomi che se erano dispari, ciò avrebbe provato che essa m'amava, ed erano sempre dispari, essendovene 43. Arrivavo a lei accompagnato da tanta sicurezza e finivo col parlare di tutt'altra cosa. Ada non aveva ancora trovata l'occasione di significarmi il suo disdegno, ed io tacevo. Anch'io al posto di Ada avrei accolto quel giovinetto di 30 anni a calci nel sedere. Devo dire che in certo rapporto io non somigliavo esattamente al 20enne innamorato, il quale tace aspettando che l'amata gli si getti al collo. Non m'aspettavo niente di simile. Io avrei parlato, ma più tardi. Se non procedevo, ciò era dovuto ai dubbi su me stesso. Io m'aspettavo di divenire più nobile, più forte, più degno della mia divina fanciulla. Ciò poteva avvenire da un giorno all'altro. Perché non aspettare? Mi vergogno anche di non essermi accorto a tempo che ero avviato ad un fiasco simile. Avevo da fare con una fanciulla delle più semplici, e fu a forza di sognarne che essa m'apparì quale una civetta delle più consumate. Ingiusto quell'enorme mio rancore quando essa riuscì a farmi vedere che essa di me non ne voleva sapere. Ma io avevo mescolato tanto intimamente la realtà ai sogni che non riuscivo a convincermi che essa mai m'avesse baciato. È proprio un indizio di scarsa virilità quello di fraintendere le donne. Prima non avevo sbagliato mai e devo credere di essermi ingannato sul conto di Ada per avere da bel principio falsati i miei rapporti con lei. A lei mi ero avvicinato non per conquistarla, ma per sposarla, ciò che è una via insolita dell'amore, una via ben larga, una via ben comoda, ma che conduce non alla meta, per quanto ben vicino ad essa. All'amore cui così si giunge manca la caratteristica principale, l'assoggettamento della femmina. Così il maschio si prepara alla sua parte in una grande inerzia, che può estendersi a tutti i suoi sensi, anche a quelli della vista e dell'udito. Io portai giornalmente dei fiori a tutte e tre le fanciulle, e a tutte e tre regalai le mie bizzarrie, e soprattutto, con una leggerezza incredibile, giornalmente feci loro la mia autobiografia. A tutti avviene di ricordarsi con più fervore del passato, quando il presente acquista un'importanza maggiore. Dicesi anzi che i moribondi, nell'ultima febbre, rivedano tutta la loro vita. Il mio passato m'afferrava ora con la violenza dell'ultimo addio, perché io avevo il sentimento di allontanarmene di molto. E parlai sempre di questo passato alle tre fanciulle, incoraggiato dall'attenzione intensa di Augusta e di Alberta, che forse copriva la disattenzione di Ada, di cui non sono sicuro. Augusta, con la sua indole dolce, facilmente si commuoveva, e Alberta stava a sentire le mie descrizioni di scapigliatura studentesca con le guance arrossate dal desiderio di poter in avvenire passare anch'essa per avventure simili. Molto tempo dopo appresi da Augusta che nessuna delle tre fanciulle aveva creduto che le mie storielle fossero vere. Ad Augusta apparvero perciò più preziose, perché inventate da me le sembrava fossero più mie che se il destino me le avesse inflitte. Ad Alberta quella parte in cui non credette fu tuttavia gradevole, perché vi scorse degli ottimi suggerimenti. La sola che si fosse indignata delle mie bugie fu la seria Ada. Coi miei sforzi a me toccava come a quel tiratore cui era riuscito di colpire il centro del bersaglio, però di quello posto accanto al suo. Eppure in gran parte quelle storielle erano vere. Non so più dire in quanta parte, perché avendole raccontate a tante altre donne prima che alle figlie del Malfenti, esse, senza che io lo volessi, si alterarono per divenire più espressive. Erano vere dal momento che io non avrei più saputo raccontarle altrimenti. Oggidì non mi importa di provarne la verità. Non vorrei disingannare Augusta, che ama crederle di mia invenzione. In quanto ad Ada, io credo che ormai ella abbia cambiato di parere e le ritenga vere. Il mio totale insuccesso con Ada si manifestò proprio nel momento in cui giudicavo di dover finalmente parlar chiaro. Ne accolsi l'evidenza con sorpresa e dapprima con incredulità. Non era stata detta da lei una sola parola che avesse manifestata la sua avversione per me, ed io intanto chiusi gli occhi per non vedere quei piccoli atti che non mi significavano una grande simpatia. E poi io stesso non avevo detta la parola necessaria, e potevo persino figurarmi che Ada non sapesse che io ero là pronto per sposarla, e potesse credere che io, lo studente bizzarro e poco virtuoso, volessi tutt'altra cosa. Il malinteso si prolungava sempre a causa di quelle mie intenzioni troppo decisamente matrimoniali. Vero è che oramai desideravo tutta Ada, cui avevo continuato a levigare assiduamente le guance, a impicciolire le mani e i piedi, e a disveltire e affinare la taglia. La desideravo quale moglie e quale amante. Ma è decisivo il modo con cui si avvicina per la prima volta una donna. Ora avvenne che per ben tre volte consecutive in quella casa fossi ricevuto dalle altre due fanciulle. L'assenza di Ada fu scusata la prima volta con una visita doverosa, la seconda con un malessere, e la terza non mi si disse alcuna scusa finché io, allarmato, non lo domandai. Allora Augusta, a cui per caso m'ero rivolto, non rispose. Rispose per lei Alberta, che essa aveva guardata come per invocarne l'assistenza. Ada era andata da una zia. A me mancò il fiato. Era evidente che Ada mi evitava. Il giorno prima ancora io avevo sopportata la sua assenza ed avevo anzi prolungata la mia visita sperando che essa pur avrebbe finito con l'apparire. Quel giorno invece restai ancora per qualche istante, incapace di aprir bocca, e poi, protestando un improvviso male di testa, m'alzai per andarmene. Curioso che quella prima volta il più forte sentimento che sentissi allo scontrarmi nella resistenza di Ada fosse di collera e sdegno. Pensai anche di appellarmi a Giovanni per mettere la fanciulla all'ordine. Un uomo che vuole sposarsi è anche capace di azioni simili, ripetizioni di quelle dei suoi antenati. Quella terza assenza di Ada doveva divenire anche più significativa. Il caso volle che io scoprissi che essa si trovava in casa, ma rinchiusa nella sua stanza. Devo prima di tutto dire che in quella casa v'era un'altra persona che io non ero riuscito a conquistare, la piccola Anna. Dinanzi agli altri essa non m'aggrediva più, perché l'avevano redarguita duramente. Anzi, qualche volta anch'essa s'era accompagnata alle sorelle ed era stata a sentire le mie storielle. Quando però me ne andavo, essa mi raggiungeva alla soglia, gentilmente mi pregava di chinarmi a lei, si rizzava sulle punte dei piedini, e quando arrivava a far addirittura aderire la boccuccia al mio orecchio, mi diceva, abbassando la voce in modo da non poter essere udita che da me, «Ma tu sei pazzo, veramente pazzo!» Il bello si è che dinanzi agli altri la sorniona mi dava del lei. Se c'era presente la signora Malfenti, essa subito si rifugiava nelle sue braccia, e la madre l'accarezzava dicendo, «Come la mia piccola Anna si è fatta gentile, n'è vero?» Non protestavo, e la gentile Anna mi diede ancora spesso allo stesso modo del pazzo. Io accoglievo la sua dichiarazione con un sorriso vile che avrebbe potuto sembrare di ringraziamento. Speravo che la bambina non avesse il coraggio di raccontare delle sue aggressioni agli adulti, e mi dispiaceva di far sapere ad Ada quale giudizio facesse di me la sua sorellina. quella bambina finì realmente con l'imbarazzarmi. Se, quando parlavo con gli altri, il mio occhio si incontrava nel suo, subito dovevo trovare il modo di guardare altrove ed era difficile di farlo con naturalezza. Certo, arrossivo. Mi pareva che quell'innocente, col suo giudizio, potesse danneggiarmi. Le portai dei doni, ma non valsero ad ammansarla. Essa dovette accorgersi del suo potere e della mia debolezza, e in presenza degli altri mi guardava indagatrice, insolente. Credo che tutti abbiamo, nella nostra coscienza come nel nostro corpo, dei punti delicati e coperti cui non volentieri si pensa. Non si sa neppure che cosa siano, ma si sa che vi sono. Io stornavo il mio occhio da quello infantile che voleva frugarmi. Ma quel giorno in cui solo e abbattuto uscivo da quella casa e che essa mi raggiunse per farmi chinare a sentire il solito complimento, mi piegai a lei con tale faccia stravolta di vero pazzo e tesi verso di lei con tanta minaccia le mani contratte ad artigli che essa corse via piangendo ed urlando. Così arrivai a vedere Ada anche quel giorno, perché fu lei che accorse a quei gridi. La piccina raccontò singhiozzando che io l'avevo minacciata duramente perché essa m'aveva dato del pazzo. «Perché egli è un pazzo ed io voglio dirglielo. Cosa c'è di male?» Non stetti a sentire la bambina, stupito di vedere che Ada si trovava in casa. Le sue sorelle avevano dunque mentito. Anzi, la sola Alberta, cui Augusta ne aveva passato l'incarico esimendosene essa stessa. Per un istante fui esattamente nel giusto, indovinando tutto. Dissi ad Ada: «Ho piacere di vederla. Credevo si trovasse da 3 giorni da sua zia». Ella non mi rispose perché dapprima si piegò sulla bambina piangente. Quell'indugio di ottenere le spiegazioni cui credevo di aver diritto mi fece salire veemente il sangue alla testa. Non trovavo parole. Feci un altro passo per avvicinarmi alla porta d'uscita e se Ada non avesse parlato io me ne sarei andato e non sarei ritornato mai più. Nell'ira mi pareva cosa facilissima quella rinunzia ad un sogno che aveva oramai durato tanto a lungo. Ma intanto essa, rossa, si volse a me e disse che era rientrata da pochi istanti, non avendo trovata la zia in casa. Bastò per calmarmi. Com'era cara, così maternamente piegata sulla bambina che continuava ad urlare. Il suo corpo era tanto flessibile che pareva divenuto più piccolo per accostarsi meglio alla piccina. Mi indugiai ad ammirarla, considerandola di nuovo mia. Mi sentii tanto sereno che volli far dimenticare il risentimento che poco prima avevo manifestato e fui gentilissimo con Ada ed anche con Anna. Dissi ridendo di cuore: «Mi dà tanto spesso del pazzo che volli farle vedere la vera faccia e l'atteggiamento del pazzo. Voglia scusarmi. Anche tu, povera Annuccia, non aver paura, perché io sono un pazzo buono». Anche Ada fu molto, ma molto gentile. Redarguì la piccina che continuava a singhiozzare e mi domandò scusa per essa. Se avessi avuta la fortuna che Anna nell'ira fosse corsa via, io avrei parlato. Avrei detta una frase che forse si trova anche in qualche grammatica di lingue straniere, bella e fatta per facilitare la vita a chi non conosca la lingua del paese ove soggiorna. «Posso domandare la sua mano a suo padre?» Era la prima volta che io volevo sposarmi e mi trovavo perciò in un paese del tutto sconosciuto. Fino ad allora avevo trattato altrimenti con le donne con cui avevo avuto affare. Le avevo assaltate, mettendo loro prima di tutto addosso le mani. Ma non arrivai a dire neppure quelle poche parole. Dovevano pur stendersi su un certo spazio di tempo, dovevano essere accompagnate da un'espressione supplice della faccia. Difficile affoggiarsi immediatamente dopo la mia lotta con Anna ed anche con Ada, e dal fondo del corridoio s'avanzava già la signora Malfenti, richiamata dalle strida della bambina. Stesi la mano ad Ada, che mi porse subito cordialmente la sua, e le dissi: «Arrivederci domani, mi scusi con la signora». Esitai però di lasciare andare quella mano che riposava fiduciosa nella mia. Sentivo che andandomene allora rinunziavo ad un'occasione unica con quella fanciulla tutta intenta ad usarmi delle cortesie per indennizzarmi delle villanie della sorella. Seguii l'ispirazione del momento, mi chinai sulla sua mano e la sfiorai con le mie labbra. Indi apersi la porta e uscii lesto lesto dopo di aver visto che Ada, che fino ad allora m'aveva abbandonata la destra, mentre con la sinistra sosteneva Anna che s'aggrappava alla sua gonna, stupita si guardava la manina che aveva subito il contatto delle mie labbra, quasi avesse voluto vedere se ci fosse stato scritto qualche cosa. Non credo che la signora Malfenti avesse scorto il mio atto. Mi arrestai per un istante sulle scale, stupito io stesso del mio atto assolutamente non premeditato. V'era ancora la possibilità di ritornare a quella porta che avevo chiusa dietro di me, suonare il campanello e domandar di poter dire ad Ada quelle parole che essa sulla propria mano aveva cercato invano? Non mi parve. Avrei mancato di dignità, dimostrando troppa impazienza. E poi, avendola prevenuta che sarei ritornato, le avevo preannunziate le mie spiegazioni. Non dipendeva ora che da lei di averle, procurandomi l'opportunità di dargliele. Ecco che avevo finalmente cessato di raccontare delle storie a tre fanciulle e avevo invece baciata la mano ad una sola di esse. Ma il resto della giornata fu piuttosto sgradevole. Ero inquieto e ansioso. Io andavo dicendomi che la mia inquietudine provenisse solo dall'impazienza di veder chiarita quell'avventura. Mi figuravo che se Ada m'avesse rifiutato, io avrei potuto, con tutta calma, correre in cerca di altre donne. Tutto il mio attaccamento per lei proveniva da una mia libera risoluzione, che ora avrebbe potuto essere annullata da un'altra che la cancellasse. Non compresi allora che per il momento a questo mondo non v'erano altre donne per me e che abbisognavo proprio di Ada. Anche la notte che seguì mi sembrò lunghissima, la passai quasi del tutto insonne. Dopo la morte di mio padre, io avevo abbandonate le mie abitudini di nottambulo e ora, da che avevo risolto di sposarmi, sarebbe stato strano di ritornarvi. M'ero perciò coricato di buon'ora col desiderio del sonno che fa passare tanto presto il tempo. Di giorno io avevo accolte, con la più cieca fiducia, le spiegazioni di Ada su quelle sue tre assenze dal suo salotto nelle ore in cui io vi era. Fiducia dovuta alla mia salda convinzione che la donna seria, che io avevo scelta, non sapesse mentire. Ma nella notte tale fiducia diminuì. Dubitavo che non fossi stato io ad informarla che Alberta, quando Augusta aveva rifiutato di parlare, aveva addotta a sua scusa quella visita alla zia. Non ricordavo bene le parole che le avevo dirette con la testa in fiamme, ma credevo di esser certo di averle riferita quella scusa. Peccato. Se non l'avessi fatto, forse lei, per scusarsi, avrebbe inventato qualche cosa di diverso, e io, avendola colta in bugia, avrei già avuto il chiarimento che anelavo. Qui avrei pur potuto accorgermi dell'importanza che Ada aveva oramai per me, perché per quietarmi io andavo dicendomi che se essa non m'avesse voluto, avrei rinunziato per sempre al matrimonio. Il suo rifiuto avrebbe dunque mutata la mia vita. E continuavo a sognare, confortandomi nel pensiero che forse quel rifiuto sarebbe stato una fortuna per me. Ricordavo quel filosofo greco che prevedeva il pentimento tanto per chi si sposava quanto per chi restava celibe. Insomma, non avevo ancora perduta la capacità di ridere della mia avventura. La sola capacità che mi mancasse era quella di dormire. Presi sonno che già albeggiava. Quando mi destai era tanto tardi che poche ore ancora mi dividevano da quella in cui la visita in casa Malfenti m'era permessa. Perciò non vi sarebbe stato più bisogno di fantasticare e raccogliere degli altri indizi che mi chiarissero l'animo di Ada. Ma è difficile di trattenere il proprio pensiero dall'occuparsi di un argomento che troppo ci importa. L'uomo sarebbe un animale più fortunato se sapesse farlo. In mezzo alle cure della mia persona che quel giorno esagerai, io non pensai ad altro. Avevo fatto bene baciando la mano di Ada, o avevo fatto male di non baciarla anche sulle labbra? Proprio quella mattina ebbi un'idea che credo m'abbia fortemente danneggiato, privandomi di quel poco d'iniziativa virile che quel mio curioso stato d'adolescenza m'avrebbe concesso. Un dubbio doloroso. E se Ada m'avesse sposato solo perché indotta vide i genitori, senza amarmi, ed anzi avendo una vera avversione per me? Perché certamente tutti in quella famiglia, cioè Giovanni e la signora Malfenti, Augusta e Alberta, mi volevano bene. Potevo dubitare della sola Ada. Sull'orizzonte si delineava proprio il solito romanzo popolare della giovinetta costretta dalla famiglia ad un matrimonio odioso. Ma io non l'avrei permesso. Ecco la nuova ragione per cui dovevo parlare con Ada, anzi con la sola Ada. Non sarebbe bastato di dirigerle la frase fatta che avevo preparata. Guardandola negli occhi le avrei domandato: «Mi ami tu?» E se essa m'avesse detto di sì, io l'avrei serrata fra le mie braccia per sentirne vibrare la sincerità. Così mi parve d'essermi preparato a tutto. Invece dovetti accorgermi d'essere arrivato a quella specie d'esame, dimenticando di rivedere proprio quelle pagine di testo di cui mi sarebbe stato imposto di parlare. Fui ricevuto dalla sola signora Malfenti, che mi fece accomodare in un angolo del grande salotto, e si mise subito a chiacchierare vivacemente, impedendomi persino di domandare delle notizie delle fanciulle. Ero perciò alquanto distratto e mi ripetevo la lezione per non dimenticarla al momento buono. tutto ad un tratto fui richiamato all'attenzione come da uno squillo di tromba. La signora stava elaborando un preambolo. M'assicurava dell'amicizia sua e del marito e dell'affetto di tutta la famiglia loro, compresavi la piccola Anna. Ci conoscevamo da tanto tempo. Ci eravamo visti giornalmente da 4 mesi. 5. Corressi io che ne avevo fatto il calcolo nella notte, ricordando che la mia prima visita era stata fatta d'autunno e che ora ci trovavamo in piena primavera. «Sì, 5», disse la signora pensandoci su come se avesse voluto rivedere il mio calcolo, poi con aria di rimprovero. «A me sembra che voi compromettiate Augusta». «Augusta?» domandai io, credendo di aver sentito male. «Sì», confermò la signora. «Voi la lusingate e la compromettete». Ingenuamente rivelai il mio sentimento. «Ma io l'Augusta non la vedo mai». Essa ebbe un gesto di sorpresa e, mi parve, di sorpresa dolorosa. Io intanto tentavo di pensare intensamente per arrivare presto a spiegare quello che mi sembrava un equivoco, di cui però subito intesi l'importanza. Mi rivedevo in pensiero, visita per visita, durante quei 5 mesi, intento a spiare Ada. Avevo suonato con Augusta e infatti talvolta avevo parlato più con lei, che mi stava a sentire, che non con Ada, ma solo perché essa spiegasse ad Ada le mie storie accompagnate dalla sua approvazione. Dovevo parlare chiaramente con la signora e dirle delle mie mire su Ada? Ma poco prima io avevo risolto di parlare con la sola Ada e di indagarne l'animo. Forse se avessi parlato chiaramente con la signora Malfenti, le cose sarebbero andate altrimenti, e cioè, non potendo sposare Ada, non avrei sposata neppure Augusta. Lasciandomi dirigere dalla risoluzione presa prima che io avessi veduta la signora Malfenti e sentite le cose sorprendenti che essa m'aveva dette, tacqui. Pensavo intensamente, ma perciò con un po' di confusione. Volevo intendere, volevo indovinare e presto. Si vedono meno bene le cose quando si spalancano troppo gli occhi. Intravidi la possibilità che volessero buttarmi fuori di casa. Mi parve di poter escluderla. Io ero innocente, visto che non facevo la corte ad Augusta, che si volevano proteggere. Ma forse m'attribuivano delle intenzioni su Augusta per non compromettere Ada. E perché proteggere a quel modo Ada, che non era più una fanciullina? Io ero certo di non averla afferrata per le chiome che in sogno. In realtà non avevo che sfiorata la sua mano con le mie labbra. Non volevo mi si interdicesse l'accesso a quella casa, perché prima di abbandonarla volevo parlare con Ada. Perciò con voce tremante domandai: «Mi dica lei, signora, quello che debbo fare per non spiacere a nessuno». Essa esitò. Io avrei preferito di aver da fare con Giovanni, che pensava Orlando. Poi, risoluta, ma con uno sforzo di apparire cortese, che si manifestava evidente nel suono della voce, disse: «Dovrebbe per qualche tempo venir meno frequentemente da noi, dunque non ogni giorno, ma 2 o 3 volte alla settimana». È certo che se mi avesse detto rudemente di andarmene e di non ritornare più, io, sempre diretto dal mio proposito, avrei supplicato che mi si tollerasse in quella casa almeno per 1 o 2 giorni ancora, per chiarire i miei rapporti con Ada. Invece le sue parole, più miti di quanto avessi temuto, mi diedero il coraggio di manifestare il mio risentimento. «Ma se lei lo desidera, io in questa casa non riporrò più piede». Venne quello che avevo sperato. Essa protestò, riparlò della stima di tutti loro e mi supplicò di non essere adirato con lei. Ed io mi dimostrai magnanimo. Le promisi tutto quello che essa volle, e cioè di astenermi dal venire in quella casa per 4 o 5 giorni, di ritornarvi poi con una certa regolarità ogni settimana 2 o 3 volte, e soprattutto di non tenerle rancore. Fatte tali promesse, volli dar segno di tenerle e mi levai per allontanarmi. La signora protestò ridendo: «Con me non c'è poi compromissione di sorta e può rimanere». E poiché io pregavo di lasciarmi andare per un impegno di cui solo allora m'ero ricordato, mentre era vero che non vedevo l'ora di essere solo per riflettere meglio alla straordinaria avventura che mi toccava, la signora mi pregò addirittura di rimanere, dicendo che così le avrei data la prova di non essere adirato con lei. Perciò rimasi, sottoposto continuamente alla tortura di ascoltare il vuoto cicaleccio cui la signora ora s'abbandonava, sulle mode femminili che essa non voleva seguire, sul teatro e anche sul tempo tanto secco con cui la primavera s'annunziava. Poco dopo fui contento d'essere rimasto, perché m'avvidi che avevo bisogno di un ulteriore chiarimento. Senza alcun riguardo interruppi la signora, di cui non sentivo più le parole, per domandarle: E tutti in famiglia sapranno che lei mi ha invitato a tenermi lontano da questa casa? Parve dapprima che essa neppure avesse ricordato il nostro patto. Poi protestò. Lontano da questa casa? Ma solo per qualche giorno, intendiamoci. Io non ne dirò a nessuno, neppure a mio marito, ed anzi le sarei grata se anche lei volesse usare la stessa discrezione. Anche questo promisi. Promisi anche che se mi fosse stata chiesta una spiegazione perché non mi si vedesse più tanto di spesso, avrei addotti dei pretesti vari. Per il momento prestai fede alle parole della signora e mi figurai che Ada potesse essere stupita e addolorata dalla mia improvvisa assenza. Un'immagine gradevolissima. Poi rimasi ancora, sempre aspettando che qualche altra ispirazione venisse a dirigermi ulteriormente, mentre la signora parlava dei prezzi dei commestibili nell'ultimo tempo divenuti onerosissimi. Invece di altre ispirazioni capitò la zia Rosina, una sorella di Giovanni, più vecchia di lui, ma di lui molto meno intelligente. Aveva però qualche tratto della sua fisonomia morale bastevole a caratterizzarla quale sua sorella. Prima di tutto la stessa coscienza dei propri diritti e dei doveri altrui, alquanto comica, perché priva di qualsiasi arma per imporsi, e poi anche il vizio di alzare presto la voce. Essa credeva di aver tanti diritti nella casa del fratello che, come appresi poi, per lungo tempo considerò la signora Malfenti quale un'intrusa. Era nubile e viveva con un'unica serva, di cui parlava sempre come della sua più grande nemica. Quando morì, raccomandò a mia moglie di sorvegliare la casa finché la serva che l'aveva assistita non se ne fosse andata. Tutti in casa di Giovanni la sopportavano, temendo la sua aggressività. Ancora non me ne andai. Zia Rosina prediligeva Ada fra le nipoti. Mi venne il desiderio di conquistarmene l'amicizia anch'io e cercai una frase amabile a indirizzarle. Mi ricordai oscuramente che l'ultima volta in cui l'avevo vista, cioè intravista perché allora non avevo sentito il bisogno di guardarla, le nipoti, non appena essa se n'era andata, avevano osservato che non aveva una buona cera. Anzi, una di esse aveva detto: «Si sarà guastato il sangue per qualche rabbia con la serva». Trovai quello che cercavo. Guardando affettuosamente il faccione grinzoso della vecchia signora, le dissi: «La trovo molto rimessa, signora». Non avessi mai detta quella frase. Mi guardò stupita e protestò. «Io sono sempre uguale. Da quando mi sarei rimessa?» Voleva sapere quando l'avessi vista l'ultima volta. Non ricordavo esattamente quella data e dovetti ricordarle che avevamo passato un intero pomeriggio insieme, seduti in quello stesso salotto con le tre signorine, ma non dalla parte dove eravamo allora, dall'altra. Io m'ero proposto di dimostrarle dell'interessamento, ma le spiegazioni che essa esigeva lo facevano durare troppo a lungo. La mia falsità mi pesava, producendomi un vero dolore. La signora Malfenti intervenne sorridendo. «Ma lei non voleva mica dire che zia Rosina è ingrassata?» «Diavolo!» Là stava la ragione del risentimento di zia Rosina, che era molto grossa come il fratello e sperava tuttavia di dimagrire. «Ingrassata! Mai più! Io volevo parlare solo della cera migliore della signora. Tentavo di conservare un aspetto affettuoso e dovevo invece trattenermi per non dirle un'insolenza». Zia Rosina non parve soddisfatta neppure allora. Essa non era mai stata male nell'ultimo tempo e non capiva perché avesse dovuto apparire malata. E la signora Malfenti le diede ragione. «Anzi, è una sua caratteristica di non mutare di cera», disse rivolta a me. «Non le pare?» A me pareva, era anzi evidente. Me ne andai subito. Porsi con grande cordialità la mano a zia Rosina sperando di rabbonirla, ma essa mi concedette la sua guardando altrove. Non appena ebbi varcata la soglia di quella casa, il mio stato d'animo mutò. Che liberazione! Non avevo più da studiare le intenzioni della signora Malfenti, né di forzarmi di piacere alla zia Rosina. Credo in verità che se non ci fosse stato il rude intervento di zia Rosina, quella politicona della signora Malfenti avrebbe raggiunto perfettamente il suo scopo, ed io mi sarei allontanato da quella casa tutto contento di essere stato trattato bene. Corsi saltellando giù per le scale. Zia Rosina era stata quasi un commento della signora Malfenti. La signora Malfenti m'aveva proposto di restar lontano dalla sua casa per qualche giorno. Troppo buona la cara signora. Io l'avrei compiaciuta al di là delle sue aspettative e non m'avrebbe rivisto mai più. Ma avevano torturato, lei, la zia ed anche Ada. Con quale diritto? Perché avevo voluto sposarmi? Ma io non ci pensavo più. Com'era bella la libertà! Per un buon quarto d'ora corsi per le vie, accompagnato da tanto sentimento. Poi sentii il bisogno di una libertà ancora maggiore. Dovevo trovare il modo di segnare in modo definitivo la mia volontà di non rimettere più il piede in quella casa. Scartai l'idea di scrivere una lettera con la quale mi sarei congedato. L'abbandono diveniva più sdegnoso ancora se non ne comunicavo l'intenzione. Avrei semplicemente dimenticato di vedere Giovanni e tutta la sua famiglia. Trovai l'atto discreto e gentile, e perciò un po' ironico, col quale avrei segnata la mia volontà. Corsi da un fioraio e scelsi un magnifico mazzo di fiori che indirizzai alla signora Malfenti, accompagnato dal mio biglietto da visita sul quale non scrissi altro che la data. Non occorreva altro. Era una data che non avrei dimenticata più, e non l'avrebbero dimenticata forse neppure Ada e sua madre. 5 maggio, anniversario della morte di Napoleone. Provvidi in fretta a quell'invio. Era importantissimo che giungesse il giorno stesso. Ma poi? Tutto era fatto, tutto, perché non c'era più nulla da fare. Ada restava segregata da me con tutta la sua famiglia, ed io dovevo vivere senza fare più nulla, in attesa che qualcuno di loro fosse venuto a cercarmi e darmi l'occasione di fare o dire qualche cosa d'altro. Corsi al mio studio per riflettere e per rinchiudermi. Se avessi ceduto alla mia dolorosa impazienza, subito sarei ritornato di corsa a quella casa, a rischio di arrivarvi prima del mio mazzo di fiori. I pretesti non potevano mancare, potevo anche averci dimenticato il mio ombrello. Non volli fare una cosa simile. Con l'invio di quel mazzo di fiori io avevo assunta una bellissima attitudine che bisognava conservare. Dovevo ora stare fermo, perché la prossima mossa toccava a loro. Il raccoglimento che io mi procurai nel mio studiolo e da cui m'aspettavo un sollievo chiarì solo le ragioni della mia disperazione, che si esasperò fino alle lacrime. Io amavo Ada. Non sapevo ancora se quel verbo fosse proprio e continuai l'analisi. Io la volevo non solo mia, ma anche mia moglie. Lei con quella sua faccia marmorea sul corpo acerbo e poi ancora lei con la sua serietà, tale da non intendere il mio spirito che non le avrei insegnato, ma cui avrei rinunziato per sempre. Lei che m'avrebbe insegnata una vita di intelligenza e di lavoro. Io la volevo tutta, e tutto volevo da lei. Finii col concludere che il verbo fosse proprio quello. Io amavo Ada. Mi parve di aver pensato a una cosa molto importante che poteva guidarmi. Via le esitazioni. Non importava più di sapere se ella mi amasse. Bisognava tentare di ottenerla, e non occorreva più parlare con lei se Giovanni poteva disporne. Prontamente bisognava chiarire tutto per arrivare subito alla felicità, o altrimenti dimenticare tutto e guarire. Perché avevo da soffrire tanto nell'attesa? Quando avessi saputo, e potevo saperlo solo da Giovanni, che io definitivamente avevo perduta Ada, almeno non avrei più dovuto lottare col tempo, che sarebbe continuato a trascorrere lentamente senza che io sentissi il bisogno di sospingerlo. Una cosa definitiva è sempre calma, perché staccata dal tempo. Corsi subito in cerca di Giovanni. Furono due le corse. Una verso il suo ufficio, situato in quella via che noi continuiamo a dire delle case nuove, perché così facevano i nostri antenati. Alte, vecchie case che offuscano una via tanto vicina alla riva del mare, poco frequentata all'ora del tramonto, e dove potei procedere rapido. Non pensai, camminando, che a preparare più brevemente che fosse possibile la frase che dovevo dirigergli. Bastava dirgli la mia determinazione di sposare sua figlia. Non avevo né da conquiderlo né da convincerlo. Quell'uomo d'affari avrebbe saputa la risposta da darmi non appena intesa la mia domanda. Mi preoccupava tuttavia la questione se in un'occasione simile avrei dovuto parlare in lingua o in dialetto. Ma Giovanni aveva già abbandonato l'ufficio e s'era recato al Tergesteo. Mi vi avviai. Più lentamente, perché sapevo che alla borsa dovevo attendere più tempo per potergli parlare da solo a solo. Poi, giunto in via Cavana, dovetti rallentare per la folla che ostruiva la stretta via. E fu proprio battendomi per passare attraverso a quella folla che ebbi finalmente, come in una visione, la chiarezza che da tante ore cercavo. I Malfenti volevano ch'io sposassi Augusta. E non volevano ch'io sposassi Ada, e ciò per la semplice ragione che Augusta era innamorata di me, e Ada niente affatto. Niente affatto, perché altrimenti non sarebbero intervenuti a dividerci. Ma avevano detto ch'io compromettevo Augusta, ma era invece lei che si comprometteva amandomi. Compresi tutto in quel momento, con viva chiarezza, come se qualcuno della famiglia me l'avesse detto. Segue.